Ritratti di Santi 2011. In collaborazione con il MEC, Movimento Ecclesiale Carmelitano.
Quarto appuntamento con i ritratti di Santi, in collaborazione con il MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Questa settimana vi presentiamo il ritratto del beato John Henry Newman, il Cardinal Newman, che è considerato uno dei più grandi prosatori inglesi e il più autorevole apologista della fede che la Gran Bretagna abbia prodotto, apprezzato anche dai non cattolici. Il beato Newman, in ambito cattolico, è stato definito uno dei padri assenti del Concilio Vaticano II per la profondità e l'originalità del suo pensiero teologico e filosofico. È stato beatificato da Benedetto XVI il 19 settembre 2010. E ci ascoltiamo questo estratto tratto dagli scritti di Padre Antonio Maria Sicari. Una frase di Sant'Agostino continuava a risuonargli nella mente. Solo la Chiesa universale può essere sicura della verità nei suoi giudizi. E proprio in fatto di universalità la Chiesa anglicana cominciava a sembrargli paurosamente ristretta, sia dal punto di vista storico che culturale. Fino ad allora si era sentito appagato dall'idea che gli anglicani fossero una via media, piccola però autentica, tra l'ampia e individualistica strada della riduzione critica percorsa dai protestanti. In seguito dirà che il protestantesimo gli sembrava la più triste delle religioni possibili e l'ampia e caotica strada dell'effervescenza troppo umana dei cattolici romani. Ma proprio quell'espressione che avevano coniato con tanto amore, via media, rischiava di sottolineare un limite preoccupante. «O Roma, se tu non fossi Roma!» si era trovato ad esclamare. Poi era sopravvenuta la crisi, quasi mistica, della malattia in Sicilia e la percezione d'avere ancora in sé qualcosa di troppo umano, qualcosa che bisognava purificare e abbandonare per non peccare contro la luce e per rispondere al compito che Dio voleva affidargli. Tornato dunque in Inghilterra, si trovò a dover affrontare con decisione il problema della vera Chiesa. Si immerse nello studio degli antichi padri, nell'approfondimento di alcune vicende storiche controverse, nella verifica di certi aspri giudizi antiromani che aveva troppo pacificamente ereditato dai suoi maestri e dai libri. Decise di approfondire i dogmi della fede cristiana in tutta la loro ampiezza e coerenza. Nell'esigere che il sistema sacramentale inaugurato da Cristo fosse studiato e accettato in maniera compatta e organica, nel valutare la coerenza tra la fede professata e la santità della vita. E qui gli accadde qualcosa di assolutamente inatteso. Era talmente convinto della verità dell'autentico anglicanesimo e degli inaccettabili errori dei cosiddetti papisti che non sentiva alcun bisogno di difendersi dal fascino della Chiesa di Roma. Riconosceva solo, con onestà, che la via media a cui si era appassionato nei fatti esisteva solo nella carta e nelle dottrine ed era quasi tentato di ammettere: per ora la via media dorme nelle biblioteche. Perciò si dedicò ad arricchirla, a darle consistenza, ampiezza, profondità. Ed ecco che più si inoltrava su questo terreno, più si trovava spostato oggettivamente dalla parte della Chiesa di Roma. Quando qualcosa si muoveva nelle sue idee, nelle sue scoperte, nelle sue esperienze, ecco che si muoveva sempre verso Roma, anche quando ciò non era nelle sue intenzioni. E più cercava di spiegarsi davanti ad amici e avversari, più tutti gli dicevano che stava diventando un papista. Affrontò allora di petto la questione radicale. Roma aveva aggiunto dottrine inaccettabili alla fede originaria? Il suo culto della Vergine e dei Santi era idolatria? Il Papa era l'anticristo? Il primo problema si sciolse come neve al sole quando Newman afferrò l'idea dello sviluppo del dogma e la approfondì in maniera sistematica. Nella storia i cambiamenti accadono inevitabilmente, ma ci sono cambiamenti che indicano un mutamento e altri cambiamenti che indicano uno sviluppo, una maturazione. E bisognava ammettere che nella Chiesa di Roma certe verità non erano state inventate, ma si erano semplicemente ingrandite nella coscienza. Contemporaneamente, però, si era ingrandito anche l'insieme del corpo ecclesiale e quell'accrescimento era bello e armonioso, come accade a un corpo umano col passare degli anni. La Chiesa, insomma, era un organismo vivente, in progressiva e armonica crescita. Abbiamo ascoltato il ritratto del beato Henry Newman, tratto appunto dagli scritti di padre Antonio Sicari, carmelitano, teologo carmelitano e fondatore del MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Continuiamo a parlare di profili di santità. Tra meno di un mese, il 1 maggio, verrà beatificato Giovanni Paolo II. Michelangelo Nasca ha voluto parlare proprio di questa beatificazione della figura del servo di Dio Giovanni Paolo II con padre Aldino Cazzago, direttore della rivista teologica Communio.
Allora, ci prepariamo a celebrare il 1 maggio la beatificazione di Giovanni Paolo II. Qual è il contributo più grande offerto da questo pontefice relativamente alla santità?
Allora, se si ha un po' la pazienza di leggere i giornali di questi 2 mesi, da quando è uscita la notizia che il 1 maggio appunto Giovanni Paolo II sarà proclamato beato, si riscontrano anche qui reazioni di contentezza, di gioia, evidentemente da parte di chi pensava nel suo cuore che fosse già santo, e reazioni molto infastidite da parte di chi invece così a denti stretti deve ammettere qualcosa che sarebbe meglio non ammettere ai loro occhi. A parte poi le motivazioni che si sono lette anche in giornali stranieri, di chi dice che in fondo la cosa più importante, ma non più santa, è la mossa politica che sta dietro questa scelta, quasi a voler creare una specie di, come dice lo storico francese, autogiustificazione del papato. Ecco, io penso che in realtà la vera grandezza di Giovanni Paolo II sia una grandezza che va capita. Lui diceva un giorno: tutti mi vogliono, mi guardano dall'esterno, ma io posso essere capito solo dall'interno. Ecco, secondo me Giovanni Paolo II è santo perché è un mistico. Lui stesso in qualche privata conversazione l'ha detto: io sono un mistico. E tutti sappiamo che Giovanni Paolo II, a lui è stata attribuita l'intercessione, e evidentemente l'autore ultimo del miracolo è sempre Dio, ma grazie alla sua intercessione della guarigione di questa suora francese. Lo storico americano ha detto che è vero, questo è il miracolo canonico riconosciuto, ma c'è un altro miracolo che Giovanni Paolo II ha fatto. Il miracolo di aver ridato bellezza e dignità, proprio ha scritto così, ha reso il cristianesimo proprio attraente agli occhi di tanti che pensavano di non aver più bisogno né di Dio né di Cristo e della Chiesa. Ecco, Giovanni Paolo II ha ridetto al mondo, senza attirare gli occhi su di sé, ma portandoli su di Dio. Certo, poi abbiamo dovuto guardare lui, ma lui, come dire, li ha a sua volta fatti andare oltre se stesso, che la fede non è contro l'uomo, che la fede rende più grande, più bella la dignità umana. Questo è il grande miracolo che Giovanni Paolo II ha compiuto e di cui sono grati non solo i cattolici, come dovrebbero essere, ma anche persone cristiane appartenenti ad altre confessioni, quindi protestanti, ortodossi e perfino atei ed ebrei.